Adesso parleremo dell'educatore come agente specifico di prevenzione, o meglio proverò a parlarvi di questo ricollegandomi a tutti gli illustri interventi dei relatori che sono intervenuti questa mattina e in modo particolare avendo avuto l'occasione di sentire l'intervento del dottor Caruso prima del mio cerchiamo un po' di ricollegarci anche a questo perché il dottor Caruso ha appunto parlato dell'importanza di fare prevenzione e proprio nell'ultima slide ha citato i centri di aggregazione giovanile. Beh, è una cosa molto importante perché Marc Auger ha teorizzato il concetto dei non luoghi, ovvero quei contesti, perché diciamo che in pedagogia parliamo di contesti più che di ambienti, rispetto a quello che magari vi ha detto il professor De Nardis questa mattina. E quindi che cosa sono questi non luoghi? Quei posti, potrebbero essere degli ascensori, dei centri commerciali, degli aeroporti, delle stazioni, dove tante persone si incontrano ma non interagiscono. E questo è un po' il problema che si sostanzia oggi, la mancanza delle relazioni. Io oggi non mi sto avvalendo di un ausilio, di una forma di mediazione importante come quella che hanno utilizzato i colleghi, ovvero delle slide, quindi cercherò un pochettino di mantenere un filo logico, spero di farcela e se non dovessi farlo aiutatemi voi, fatemelo presente, perché relazione è la parola centrale di tutto il lavoro che stiamo cercando insieme di fare oggi. Relazione è anche quella che c'è tra le nostre discipline. Noi siamo partiti dalla criminologia, di cui tanto il professor Bruno quanto la professoressa Costanzo sono degli illustri esponenti, ma la criminologia sostanzialmente si occupa di analizzare il fenomeno criminale ex post, ovvero quando il soggetto ha già messo in atto quel comportamento che non va semplicemente a violare la norma intesa come norma sociale, più o meno consapevolmente strutturata nel contesto di riferimento, ma va a violare la norma nel momento in cui questa diviene regola giuridica. E allora su quali basi però noi ci andiamo a muovere? Quali sono le origini di questo comportamento criminale? Beh, si cerca di dare una spiegazione, diciamo quella maggiormente esaustiva, che fondi le basi su tre aspetti principali, quelli biologici, quelli psicologici e quelli sociali. Chiaramente quando ci riferiamo agli aspetti biologici intendiamo tutto questo in un'ottica abbastanza medicalizzata. Quando parliamo di aspetti psicologici ci ricolleghiamo molto a tutta la trattazione che questa mattina ha fatto la professoressa Costanzo e quindi anche all'eventuale presenza di alcuni disturbi della personalità che poi andiamo a vedere spesso sono frequenti diciamo nei minori o negli adulti che mettono in atto comportamenti devianti, ma non sempre ci sono. E poi parliamo di aspetti sociali, quindi riprendiamo un po' tutte le teorie sociologiche che ci sono state. Allora, noi deviamo perché magari apparteniamo ad una subcultura, oppure continuiamo a deviare perché? Perché veniamo etichettati come delinquenti. Accanto a tutto questo un ruolo dal mio punto di vista molto molto importante diventa oggi quello della pedagogia e quindi dell'educatore che deve agire quando? Ex ante. Allora il criminologo si trova in alcuni contesti, in particolare quando parliamo di criminologia clinica, ad esprimere una sorta di prognosi su quel concetto di pericolosità sociale rispetto ad un soggetto che ha compiuto un delitto. E quindi che cosa dovrebbe fare? Individuare la misura più corretta di questo soggetto in relazione alla possibilità che rimetta in atto o meno un comportamento criminale. Beh, la pena chiaramente ha una sua funzione anche storicamente retributiva, ma oggi forse più che in altri periodi storici dovremmo iniziare a concentrarci su altri due aspetti che sono pregnanti della pena, ovvero quello risocializzante e quello rieducativo. Il titolo del convegno parla di disagio sociale tra recupero educativo e progetto di vita. Ho iniziato a ragionare su questa cosa e ho pensato che esattamente in posizione antitetica rispetto al disagio sociale c'è il concetto di salute così come è stato teorizzato dall'OMS nel 1948. E quindi, se noi partiamo da una salute che inizialmente era vista come semplice assenza di malattia, oggi parliamo invece di salute intesa come stato di completo benessere, non solo fisico, non solo psicologico, ma anche sociale e soprattutto relazionale e morale. Questi due sono gli aspetti più importanti per la pedagogia, gli aspetti sui quali l'educatore professionale deve iniziare a lavorare, o meglio, non è che già non lo facciano questi educatori, però dobbiamo cercare di capire sempre più e sempre meglio quali strumenti e quali forme di mediazione possono essere messe in atto. Allora, prima il dottor Caruso ha parlato dello sport, interessantissimo ed importantissimo, perché ci sono tanti studi che ci dicono come lo sport possa essere appunto uno strumento educativo. Però quando noi andiamo a fare una revisione critica della letteratura, è vero che lo sport può essere uno strumento educativo, ma è vero anche, come diceva il professor Ceci, che se noi prendiamo lo sport spingendo sui soli aspetti dell'agon, quindi della competizione, lo sport non diventa più educativo e non diventa soprattutto più inclusivo, perché non permette l'accesso a tutti, la partecipazione attiva, la riduzione di tutta una serie di barriere che non sono solo fisiche e architettoniche, come noi spesso pensiamo, ma sono spesso delle barriere di tipo relazionale. Allora, nell'ambito scolastico che cosa succede? Il compagno che è un po' più scarso a giocare a pallone viene sempre scelto per ultimo come partecipante di una squadra. Perché? Perché gli mancano, chiamiamole, per utilizzare un termine anglofono che oggi ci piace tanto, delle skills. Beh, su che cosa fa leva invece lo sport inclusivo? Uno sport che realmente consenta la partecipazione di tutti in base alle proprie competenze, ma dove ogni soggetto deve mettere in campo il massimo delle sue risorse. Un'interdipendenza di tipo positivo. Quindi c'è anche, per riprendere un concetto pedagogico, un apprendimento di tipo cooperativo, dove anche la persona in situazione di disabilità, qui parliamo di sport adattato, mi permetto appunto di spaziare un pochettino tra questi concetti di disagio, passando dalla criminologia alla devianza, alle situazioni di disabilità, perché sono effettivamente degli aspetti trasversali, sono un po' tutti il rovescio di una stessa medaglia che ci vede tra inclusione ed esclusione. Bene, la situazione di disabilità è sostanzialmente una situazione di diversità che spesso viene percepita dal singolo, dall'individuo, come un qualcosa che può essere penalizzante. Il lavoro dell'educatore ex ante, quindi la specificità di questa tipologia di prevenzione e per il comportamento deviante che in alcune situazioni viene messa in atto e soprattutto per il rischio esclusione, che oggi è un problema pregnante nella nostra società. Perché la nostra società, prima Paolo De Nardis parlava appunto società liquida, società gassosa, è una società a forte tasso di individualizzazione. Noi diventiamo sempre più individui e sempre meno persone. E voi direte, ma hai utilizzato due termini che sono l'uno il sinonimo dell'altro. Assolutamente no, perché noi diventiamo persone nel momento in cui siamo in relazione con l'altro. E l'educazione in questo senso, noi che parliamo sempre di etimologia delle parole, no? Educere, tirare fuori. Beh, molto bello, ma l'educazione che cos'è? È una relazione educativa dove ci deve essere un grosso scambio, perché l'educatore non è in posizione attiva e l'educando in posizione passiva. Altrimenti noi che cosa non facciamo nei confronti del discente quando si parla di scuola o del soggetto che andiamo ad educare o a rieducare? Non ne promuoviamo la sua autonomia, quindi sostanzialmente non facciamo un buon lavoro. Perché un cambiamento c'è nel momento in cui c'è una trasformazione dell'atteggiamento, non solo nel singolo, quindi non solo da parte della persona che riceve qualche cosa, ma soprattutto una trasformazione di atteggiamento nell'ambito del contesto. Perché? Perché lo psicologo va a lavorare maggiormente sull'individuo, e qui ve lo ha spiegato molto bene la dottoressa Capezzani, che con il suo approccio però si occupa di riabilitazione nell'ambito della psicoterapia privata, dove la relazione è uno a uno. L'educatore spesso, a torto, a ragione, per fortuna o meno per fortuna, si deve occupare di un gruppo inserito in un contesto. Ora prendiamo ad esempio l'educatore nell'ambito del penitenziario. Si trova a rapportarsi con una serie di soggetti, ognuno con le proprie specificità e i propri bisogni. E chiaramente, quando parliamo di progetto di vita in termini pedagogici, non possiamo pensare o partire dall'assunto che il progetto di vita possa essere lo stesso per ogni soggetto, perché questa mattina il professor Spadafora diceva ci sono i BES nella scuola, i bisogni educativi speciali. Questi bisogni educativi speciali non sono gli stessi, anche se possiamo chiaramente provare a fare una classificazione, ma non sono gli stessi per ognuno. Quindi l'educatore deve avere una serie di competenze, la stessa tipologia di competenze che deve saper promuovere nella persona che riceve questa educazione. L'educazione non è un atto, soprattutto, spesso noi parliamo di azione educativa, è un processo, perché chiaramente l'educazione implica il fatto che vi sia un cambiamento, prima anche la dottoressa Capezzani utilizzava il termine trasformazione. Nel 1982 hanno parlato di stati del cambiamento, in particolare sono sei, adesso senza entrare eccessivamente nello specifico. Questo significa che c'è necessariamente un processo che questa educazione deve poter seguire, quindi l'educatore deve essere formato, deve conoscere, deve saper riconoscere i bisogni, ma soprattutto deve saper progettare. Perché la progettazione con che cosa ha a che fare sostanzialmente? Intanto con uno scarto tra quello che è ideale e quello che è reale. Perché se io vado a progettare in un contesto specifico un intervento educativo che preveda l'utilizzo dello sport, ma non ho la possibilità di avvalermi ad esempio delle porte, non ho la possibilità di avvalermi del pallone. Sì, idealmente è una cosa fantastica e meravigliosa, però poi noi dobbiamo trovare qualche cosa che possa essere attuato fattualmente nella realtà. Progettare significa mettere in fila tutta una serie di cose, ovvero io devo raggiungere un fine, devo indirizzare la mia azione a determinati soggetti, i quali chiaramente hanno ognuno le proprie caratteristiche, ho a disposizione dei mezzi, quindi devo pensare prima e strutturare una serie di azioni secondo quello che è un metodo. Ed è il motivo per cui noi dobbiamo cercare di formare questi educatori, formarli in riferimento alla specificità del contesto in cui poi andranno ad operare. E questa è un po' la mia idea utopica, quello che sto cercando di portare avanti e di dimostrare attraverso il mio progetto di ricerca, perché ho avuto la fortuna di lavorare nell'Università dello Sport, l'Università del Foro Italico, e il mio pallino è sempre stato quello appunto di trovare un'attività che però non venisse percepita dalla collettività solo come un servizio, perché se noi andiamo ad indagare la panoramica generale dei progetti che oggi sono attivi sullo sport nelle carceri, basta aprire Google, digitare sport e carcere e vediamo che il CONI ha fatto un sacco di progetti, la WISP ha fatto un sacco di progetti, ma se andiamo a chiedere alle persone, se io adesso mi alzo, vado qui fuori a prendere il caffè al bar e chiedo al barista, ma lei che ne pensa dei detenuti che fanno sport in carcere? La gente ti guarda un po' perplessa e ti risponde, beh, li fate pure giocare a pallone? Questa è la percezione di chi sta fuori. Allora, noi dobbiamo, tanto per cominciare, provare a capire da che cosa dipende questa percezione e cercare un po' di scardinare questa tipologia di visione, a mio avviso errata, ma se qualcuno la pensa diversamente, insomma, assolutamente lo faccia presente. E soprattutto andare a formare questi ragazzi, perché i ragazzi che studiano scienze motorie sono estremamente competenti in tutte quelle attività che hanno a che fare con esercizio, allenamento, valutazione della prestazione, tutte delle cose magnifiche che però rispetto all'educativo c'hanno ben poco purtroppo, perché a noi non interessa che, come succede per esempio nel carcere di Frosinone, i detenuti facciano il campionato di rugby di serie C e vincano quello, perché lì andiamo semplicemente a tirare fuori tutta una serie di aspetti che già dagli anni 80-90 sono stati teorizzati e vengono fuori un pochettino come negativi, cioè andiamo a battere su quelle problematiche che in quei soggetti già ci sono. Se noi pensiamo al comportamento criminale come una frattura tra l'individuo e la società e lo dobbiamo risocializzare, il valore che dobbiamo cercare di trasmettergli è proprio quello della piacevolezza e della competenza nello stare insieme agli altri all'interno di quello che è un perimetro fondamentale e importantissimo, che è quello della regola. E la professoressa Costanzo questo ve lo potrà spiegare sicuramente in maniera più approfondita rispetto a me. Il bambino ha bisogno della regola, anche perché in maniera critica, tra virgolette, può anche infrangerla questa regola, ma la deve introiettare. E quindi noi dobbiamo cercare di andare a stimolare come educatori nei soggetti a cui ci riferiamo tutto questo. L'ultima cosa che vi dico, perché non mi voglio allungare e non vi voglio tediare, prima vi avevo parlato 1948 concetto di salute, la prevenzione viene teorizzata dall'OMS e rispetto alla dimensione di salute parliamo di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Ci si riferisce alla prevenzione primaria quando sostanzialmente non c'è malattia, e quindi al mantenimento di una serie di abitudini e di comportamenti che tengano, diciamo, il livello di salute nell'assenza della malattia. Se noi la trasliamo sull'aspetto pedagogico, potremmo pensare che questo tipo di prevenzione può essere fatto nei bambini o nei ragazzi che non presentino, diciamo, nella loro anamnesi oppure nelle condizioni, dei fattori di rischio per lo sviluppo di un successivo comportamento deviante. Quindi chiaramente metteremo in atto una serie di strategie. A livello di prevenzione secondaria, invece, potremmo riferirci a quei ragazzi o quegli adulti che magari hanno messo in atto un comportamento che devia da quella che è la norma sociale, senza arrivare al vero e proprio atto criminale, per cercare di intervenire laddove vengono fuori i primi accenni di distacco o di frattura con la norma sociale. A livello di prevenzione terziaria, invece, noi ci andiamo a riferire a quei soggetti che hanno già messo in atto un comportamento criminale e probabilmente, diciamo, abbiamo, così come avviene per la prevenzione terziaria legata al discorso di salute, forse meno possibilità di riuscita in senso assoluto, ma comunque possiamo dare, attraverso appunto il contributo di educatori, qualche strumento in più per cercare di ridurre non tanto il discorso legato alla recidiva della messa in atto di successivi comportamenti criminali, ma qualche chance. Poi chiaramente andrebbe analizzato in maniera scientifica e su larga scala a questi soggetti di mettere in atto un cambiamento per non rientrare in quello che spesso, diciamo, è la visione del carcere di una sorta di università del crimine, perché se noi prendiamo ad esempio la situazione delle banlieue parigine e le carceri francesi in cui magari uno entra per un reato di droga ed esce terrorista, beh, qualche domanda dobbiamo farcela. Quindi vi ringrazio per l'attenzione, spero di aver centrato il punto. Grazie.